What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Gli ultimi due incontri, perché se avete voglia di venire, ovviamente siete invitati, anche se non sono qui. Il primo lo faremo, avrebbe dovuto essere il prossimo il 22 novembre, perché noi lo facciamo sempre al mercoledì ogni due settimane. Però questo incontro di 22, che vedete su tutte le rocadine, vi ho dovuto rimandarlo perché il relatore Claudio ha avuto un impegno negli Stati Uniti. Quindi questo diventa l'ultimo incontro, che sarà il 20 dicembre, sempre mercoledì, alle 18, e sarà niente meno che sull'astronautica del secolo futuro. E non è una battuta, nel senso che lui ci parlerà proprio di alcuni progetti, insieme spaziali, almeno uno è proprio suo, ma ce ne sono anche altri a cui ha contribuito, comunque che ha studiato. Però sono missioni che stanno studiando realmente, ma che richiedono una tecnologia che non abbiamo ancora, e per cui ci vorranno almeno decenni, forse anche secoli, per cui sono veramente cose al confine tra scienza e fantascienza, ma sono comunque scientifiche. Questo sarà mercoledì 20 dicembre alle 18 nell'aula magna del Mitsubishi alla Rede, che è proprio vicino alla stazione di Via delle Fasce dell'Ancio. Invece l'8 dicembre, mercoledì 6 dicembre alle 14.30, sempre all'Università della Rede, questa volta nella Romagna, nel Collegio Cattaneo, che è un po' più in periferia, facciamo l'incontro sul cinema di fantascienza, cioè viaggi spaziali nel cinema di fantascienza, fatto da Mauro Gervasini, che è un critico cinematografico molto quotato, che insegna anche da noi, tra l'altro, e che però è anche un appassionato di fantascienza, quindi questo sarà un incontro anche bello da vedere, ci farà sicuramente vedere anche delle scene spettacolari, se poi non si limiterà ovviamente a questo. Ci siamo?
No, non ci siamo. Non funziona. Attacco il proiettore di
e comunque questa è ancora una cosa che l'ho già accennata, ma è importante da dire, cioè che appunto questo tipo delle conferenze è associato a questo al corso che io tengo e ne fa in un certo senso parte, anche se è una cosa che si aggiunge, e quindi in qualche modo questo è anche un po' un modo di farvi far conoscere quello che facciamo, come lo facciamo anche all'esterno. Per questo è anche importante per noi andare nelle scuole, e abbiamo iniziato a farlo l'anno scorso, siamo molto contenti di poter essere qua, speriamo che questo vi possa interessare. Naturalmente se qualcuno di voi avrà voglia di venire a studiare da noi ne saremo contenti, non faccio troppa propaganda perché abbiamo già avuto alcune iscrizioni che ci fa perfino paura, però sicuramente è un segno che tutto sommato stiamo lavorando bene e sicuramente io mi trovo molto bene, è un ambiente molto interessante. Spero che ci siamo.
No, non ci siamo.
Adesso
lo faccio con la
parola. Bene, devo parlare sul microfono, io sono Roberto Della Ceca, lavoro all'Osservatorio Astronomico di Brera e sono il coordinatore nazionale delle attività spaziali della direzione scientifica dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Ho dovuto trasferire la presentazione dal mio PC al vostro computer perché non ti vedevo, quindi spero che vada tutto bene. Allora, di cosa parliamo oggi? Volevo insomma parlare di quali sono i principali canali di informazione astronomica, perché si fa astrofisica allo spazio, quali sono stati i precursori dell'astrofisica allo spazio, poi il ruolo avuto dall'Italia, perché l'Italia ha avuto un grandissimo ruolo nell'astrofisica fatta allo spazio e anche quella fatta alla Terra ovviamente nei secoli passati, e poi insomma vi illustrerò le missioni astrofisiche allo spazio in cui l'Italia è coinvolta e in particolare in cui è coinvolta l'INAF, che è il nostro istituto nazionale di astrofisica. Allora, passiamo al primo punto, i canali dell'informazione astronomica. Il principale canale dell'informazione astronomica è ovviamente la radiazione elettromagnetica, cioè la radiazione delle luci del campo elettromagnetico. La luce è una forma di radiazione elettromagnetica. Voi siete tutti lo scientifico, quindi queste cose qui le avete studiate, ma le sapete anche meglio di me, quindi non sto qui a dilungarvi. Noi vediamo una piccolissima, con il nostro occhio, vediamo una piccolissima frazione dell'intero intervallo della radiazione elettromagnetica che va dalle onde radio fino all'infrarosso, visibile, UV, raggi gamma e così via. E queste forme di radiazione trasferiscono energia da una regione dello spazio all'altra. Il secondo canale di informazione astronomica sono i raggi cosmici. In questo caso sono particelle con massa e se cariche sono sensibili ai campi magnetici. Perché sono più difficili da gestire i raggi cosmici? Proprio per questo punto qui, che se sono carichi sono sensibili ai raggi magnetici, il grosso dei raggi cosmici sono protoni, quindi non conservano le informazioni da dove arrivano, perché vengono dette essere raggi cosmici, quindi noi misuriamo i raggi cosmici sulla Terra, ma non sappiamo qual è la loro origine, perché è difficile, diciamo, stabilire la sorgente che li ha originati. Il terzo grado di informazione astronomica sono i neutrini e gli antineutrini. Questi hanno carica nulla, sono di sei tipi diversi, sono associati a particelle e antiparticelle di elettroni, mesoni, mesoni mu, mesoni tau, però queste particelle interagiscono pochissimo con la materia, quindi anche qui è difficile in questo caso rivelarle. E per finire ci sono le onde gravitazionali, che erano state postulate dalla teoria della relatività di Einstein e che sono state rivelate recentemente. Quindi questi sono i quattro canali principali di informazione astronomica. Passiamo al secondo punto. Io vado veloce, ditemi se devo fermare, se c'è qualcosa di poco chiaro, se riesco ve lo spiego. Io non sono un insegnante, quindi la mia capacità di spiegare le cose non è sono quella, come quelle dei vostri insegnanti, però ci provo. Perché si fa astrofisica allo spazio? Quali sono le motivazioni principali e quali sono i vantaggi principali? Già negli anni 20, uno dei più pionieri dello spazio, il tedesco Overt, discusse dei vantaggi che poteva avere il porre un telescopio al di fuori della Terra. E essenzialmente i vantaggi sono, per prima cosa, l'eliminazione delle perturbazioni atmosferiche. Noi abbiamo un'atmosfera che ci protegge dai raggi cosmici, dalle altre particelle cariche, e quindi ha fatto sì che la vita si sviluppasse sulla Terra, ma per quanto riguarda diciamo lo studio del cosmo, questa, l'atmosfera è uno stato, e in particolare c'è il problema dell'assorbimento atmosferico, cioè nell'intervallo di lunghezze, diciamo, di lunghezze d'onda della radiazione elettromagnetica, noi siamo a Terra, arrivano solo la parte visibile, qui è quindi il nostro occhio, e le onde radio. Tutto il resto viene in qualche modo assorbito dall'atmosfera terrestre. Quindi, se noi vogliamo fare delle osservazioni dei raggi X, dobbiamo usare o dei razzi o dei satelliti, perché altrimenti non vedremo niente, abbiamo l'assorbimento dell'atmosfera. E così via. L'altro motivo per cui ma perché è importante osservare un oggetto a tutte le lunghezze d'onda? Perché ogni lunghezza d'onda ci porta delle informazioni, e se noi vogliamo avere un quadro coerente della fisica che descrive l'oggetto e come, diciamo, l'oggetto evolve nel tempo, dobbiamo avere le informazioni a più lunghezze d'onda. Qui vi faccio un esempio di una galassia M81 osservata a diverse lunghezze d'onda. Potete vedere come sono diverse le immagini, cioè se le osservate nelle onde radio andate essenzialmente a mappare la zona in cui ci sono delle stelle morte, delle supernove, okay? Se le osservate invece nelle regioni H-alfa trovate le zone in cui c'è una maggiore evidenza di formazione stellare recente. Se andate nei raggi X trovate evidenza di stelle morte che sono evolute. Quindi ognuna di queste informazioni, ognuna di queste immagini porta a noi delle informazioni che ci permettono poi di ricostruire un quadro coerente dell'oggetto sotto indagine. L'altra deformazione atmosferica che insomma presente è la deformazione dell'immagine dovuta al SIG. Cioè anche nell'ottico il raggio, il fotone che arriva dal nostro oggetto cosmico in qualche modo viene deformato dall'atmosfera, e noi vediamo un'immagine che è meno nitida di quella che noi potremmo vedere al di fuori dell'atmosfera terrestre. Qui per esempio c'è un'immagine, un oggetto astronomico osservato con un telescopio della classe di 8 metri, quindi un bel telescopio a terra, e la stessa immagine osservata con lo Space Telescope. Potete vedere che in questo caso io riesco a rivelare delle informazioni molto maggiori che non in questo caso. Okay? Un altro motivo per cui è importante fare osservazioni allo spazio è nel campo della biologia. Nel campo della biologia possiamo fare delle misurazioni in situ, nel senso che possiamo andare sul nostro pianeta preferito, possiamo fare delle misurazioni lì, di temperatura, densità, diciamo, pressione, campo magnetico, cose che non potevo fare a terra. E per finire, mettere un'osservazione nello spazio ci permette di fare delle osservazioni lunghe, no? Che non sono legate al ciclo notte-giorno della Terra, quindi possiamo osservare questo soggetto per molto tempo. E capite bene che se uno vuole studiare la variabilità degli oggetti astronomici, questo è molto importante, altrimenti saremmo interrotti continuamente dal ciclo notte-giorno. Quindi queste tre sono le motivazioni principali per cui è importante fare astrofisica allo spazio. Passiamo all'altro punto, quali sono stati i precursori dell'astrofisica allo spazio? Già l'astrofisica spaziale è un byproduct della Seconda Guerra Mondiale, perché nasce grazie al fatto che gli americani si erano portati indietro circa 300 treni di missili V2 che erano stati costruiti dai tedeschi. E con questi missili hanno cominciato a mandare su della strumentazione per poter fare poi delle osservazioni in campo astronomico. Infatti il gruppo di Herbert Friedman nel 1946-47 comincia i primi esperimenti con l'emissione X e UV emessa dal Sole, e nel 1946 fa la prima osservazione dello spettro UV del Sole, e nel 1949 la prima osservazione del Sole in raggi X. E diciamo, questa data qui, 46-47, può essere considerata come la data in cui veramente nasce l'astrofisica spaziale. Poi nel 57, a sorpresa, perché nessuno si aspettava, i russi riescono a mandare su lo Sputnik. Qui vediamo l'illustrazione della domenica del Corriere, che descrive l'evento. Adesso la manda a lanciare lo Sputnik e a mettere il primo satellite artificiale intorno alla Terra. Questo fu uno shock, perché gli americani non se l'aspettavano. La maggior parte delle persone pensa che questo loro siano rimasti sorpresi dal punto di vista scientifico, no? Del fatto che i russi abbiano mandato su un satellite. Quindi in realtà questo satellite non aveva nessuno strumento scientifico a bordo, rimasi in orbita 92 giorni, non è che aveva niente di particolare. L'unica cosa particolare è che il vettore R7 con cui l'avevano lanciato si confermava di portata intercontinentale, e quindi l'America aveva perso la loro invulnerabilità, nel senso che lo stesso vettore poteva essere utilizzato per bombardare l'America dalla Russia. E quindi questo qui innescò una corsa allo spazio, no? Quindi innescò una corsa allo spazio che poi terminò con l'atterraggio di Apollo 11 sulla Luna e così via. Nel 59 Bruno Rossi, due italiani, Bruno Rossi e Riccardo Giacconi, che prima erano negli Stati Uniti, cominciarono un programma di esperimenti sul razzo per osservare i raggi X emessi al Sole, per cercare non tanto i raggi X emessi al Sole che avevano già osservati l'altro gruppo concorrente di prima, ma per cercare le emissioni da altre sorgenti X, non solo il Sole. E questi due brunolosi Giacconi cominciarono una serie di esperimenti che li portò a lanciare il 18 giugno 1962, dopo un paio di tentativi falliti, lanciarono con successo un razzo ROV con a bordo tre contatori proporzionali. Questa è la strumentazione che era a bordo del razzo. Il razzo raggiunse una quota di circa 225 km e osservò il cielo in banda X per la prima volta per circa 6 minuti con due dei tre strumenti. Qui sono l'illustrazione dei razzi ROV con gelancio. E che cosa osservò questa strumentazione? Osservò un aumento di conteggi. L'esperimento era stato mandato su per rivelare i raggi X emessi dalla Luna. La Luna viene illuminata dal Sole e avvengono delle reazioni sulla superficie lunare, e queste reazioni dovrebbero produrre raggi X. Siccome in quel periodo c'era molto, l'America era molto sensibile a tutto ciò che riguardava la Luna, perché poi nel 69 riuscirono a mandare su il loro primo astronauta. Loro si riuscirono a farsi finanziare per osservare i raggi X diciamo prodotti dalla Luna, riflessi dalla Luna. E quello che invece trovarono fu i raggi X riflessi dalla Luna non vennero nei dettagli. Quello che trovarono invece fu un aumento di conteggi in una particolare zona di cielo. Okay? Questo è quello che uno si aspetta quando con un contatore proporzionale tipo quello che avevano loro, diciamo, a bordo del terrazzo, passa davanti a una sorgente, i conteggi vengono misurati, aumentano, poi c'è un decadimento. E quindi trovarono scoprirono la prima sorgente extrasolare. Fino allora solo il Sole aveva una luminosità X misurata. Oltre a questo scoprirono anche che c'era una radiazione diffusa che non scendeva mai a zero, e questo era sintomo che questo problema rimase un problema per circa 30 anni, perché non si sapeva se questa radiazione diffusa fosse dovuta a un gas caldo locale, no? Che permeava il nostro sistema solare, o che permeava l'universo locale, o all'insieme di tante sorgenti discrete, no? Che erano poste oltre la rivelabilità della nostra strumentazione, se uno non ha abbastanza risoluzione ed è tutto sfocato per una cosa di questo genere. E di fatto, questo qui, i dati ottenuti da questa osservazione, da questa singola osservazione, segnano di fatto la nascita dell'astronomia X, che era un nuovo campo di indagine del campo astronomico. Ci sono problemi? Ci sono domande? In parallelo allo studio dell'universo, tra virgolette, lontano, ovviamente negli anni che vanno dal 57 in poi c'è stato anche uno studio dei pianeti del nostro sistema solare, con tutta una serie di missioni che sono andate essenzialmente a investigare la Luna, Marte e Venere. Qui potete vedere con gli ES se la missione ha avuto successo, e con una F rossa se invece la missione è stato un fallimento. Potete vedere che ci sono tanti successi ma anche tanti fallimenti, però questo si apriva un nuovo campo di indagine, quindi è normale che le cose non vadano sempre bene come uno poteva aspettarsi. E in Italia cosa succede? Qui abbiamo parlato di quello che succedeva negli Stati Uniti. In Italia tra il 57 e il 1963 nascono tutta una serie di comitati che si dovrebbero occupare dello sviluppo dell'astrofisica spaziale in Italia, essenzialmente per merito di due persone: Edoardo Amaldi, che era uno dei ragazzi di via Valisperma e aveva lavorato con Fermi, è stato un grandissimo fisico italiano che praticamente è stato uno dei motori della creazione dell'ESA, dell'INFN, del CERN, così via. E l'altro personaggio importante è Luigi Broglio, che è giustamente riconosciuto come il padre dello spazio italiano. Uno dei suoi punti di forza maggiore era l'ottimo rapporto che aveva sia con l'Università di Roma che con il CNR, con l'Aeronautica e con la NASA. Queste sono le due persone, diciamo fondamentali per lo sviluppo della fisica spaziale in Italia. Poi nel 1961 viene approvato il progetto San Marco da parte del governo Fanfani. Voi siete molto giovani, quindi a voi non vi dice niente Fanfani, molti, queste delle persone più attempate, sanno chi è stato Fanfani. Con supporto notevole da parte di Giorgio Lapira parte il progetto San Marco, che prevedeva una serie di satelliti italiani per attività tecnico-scientifiche e la messa in opera di una piattaforma di lancio oceanica equatoriale, la prima in assoluto mondiale. qui vedete appunto Fanfani e la Pira è stato anche sindaco di Firenze, e avevano una visione che quando ero più giovane, diciamo, mi contestavo un po', ma perché siete politici così al giorno d'oggi? Avevano una visione diversa da quella che purtroppo vedo in giro al momento. E nel 1964 l'Italia viene lanciato il primo satellite italiano, San Marco, dal poligono USA di Wallops Island, con un razzo scout americano, sì, ma viene lanciato da personale interamente italiano. Questa è la cartolina che, diciamo, commemorativa dell'evento, e come diceva prima Paolo, dopo l'URSS, l'Unione Sovietica, dopo l'URSS degli Stati Uniti, l'Italia diventa la terza nazione al mondo a lanciare, a mettere in orbita un proprio satellite con personale, diciamo, italiano. Questo fece anche di mettere una nota di, diciamo, gossip, fece di mettere il ministro della ricerca francese, perché Fanfani in quei giorni era in visita in Francia e De Gaulle gli stava ricantando le qualità dell'industria spaziale francese, e Fanfani dice: ah sì, bello perché anche voi invitate noi in orbita, noi l'abbiamo appena lanciato, e quindi questo qui invece era moltissimo De Gaulle, e il giorno dopo avete sfigurato il ministro della ricerca. Cosa portava a bordo questo satellite? Portava a bordo una bilancia inerziale, che serviva per misurare la densità dell'atmosfera a altissime quote, tra i 200 e i 350 km. E questo era ovviamente di grande interesse, perché in quel periodo c'era la corsa allo spazio, quindi era importante avere questo tipo di informazioni. Se vediamo come funziona il video, com'è che posso... Ah, funziona. Qui stanno mettendo, questo è quello, stanno mettendo in... stanno costruendo i vari stadi del razzo.
Questo sta sempre
questo è Luigi D'Olio. E questa è la bilancia proprio. Era una bilancia che praticamente con viaggiava a una certa velocità al di fuori della Terra, e attraverso la resistenza e la sua velocità riusciva a risalire alla densità dell'atmosfera a quella. Qui viene messo insieme il razzo. Viene chiuso. Questo evento fece anche mettere due, non ho mai capito perché non l'abbiamo fatto anche noi in Italia, ma le solite cose italiane, due francobolli a Panama e all'Ecuador. Noi ci abbiamo messo 50 anni, abbiamo fatto 50 anni dopo, ma vabbè, questo è classico. Ci siamo arrivati, sì. Nel 67 invece viene inaugurato la piattaforma di lancio San Marco, che avevo detto prima, che era un altro dei punti del progetto San Marco, no? Satelliti più la messa in opera di una piattaforma di lancio. Qui vedete le due piattaforme oceaniche, la San Marco veniva usata come base di lancio, e la Santa Rita invece, che era una base di controllo logistica. La San Marco ci venne praticamente venduta dagli Stati Uniti a un prezzo simbolico di $1. Invece la Santa Rita credo che sia stata venduta a lei a un prezzo di 300 milioni di lire. Quindi anche qui hanno preferenza. Al momento le due piattaforme non funzionava più, ma cioè, era operativa la base di appoggio per terra che questa era posizionata a largo delle coste del Kenya. Questa è una visione insieme delle due piattaforme. E nel ecco, questo è un'illustrazione, del Corriere del 1964, che appunto descrive il difficile viaggio della piattaforma Santa Rita, che era stata trasportata dal porto di Taranto fino alle coste del Kenya. E penso che per le condizioni non proprio buonissime del mare rischiarono anche di perderla. Nel 67 viene lanciato il secondo dei satelliti di San Marco, era il primo satellite lanciato da una piattaforma oceanica, era il primo messo in orbita equatoriale con lancio diretto. Questo rimase in orbita circa 191 giorni. Io stesso ho un video del lancio. C'era un audio. Oggi non fanno più impressioni queste cose, ma nel 67 erano morte. Ok, il punto di eccellenza, uno dei punti di eccellenza del poligono San Marco è che fu utilizzato per il lancio di un satellite americano, è il primo satellite americano lanciato da non americani, quindi insomma ci avevano dato una bella responsabilità e l'abbiamo portata a termine con un pieno successo. E questo satellite, cosa ha fatto? Qui vediamo Riccardo Giocconi e Luigi Broglio poco prima del lancio di Uru, come venne chiamato il satellite in Uru significa libertà in Swahili, che è la lingua del Kenya, perché venne lanciato nel giorno dell'indipendenza del Kenya. E che cosa fece Uru? Uru fece il primo censimento del cielo in X. Cioè, di solito come succede, come funzionano le cose? Cioè, uno trova un nuovo campo di indagine, trova degli esogenti, poi la prima cosa che vuol fare non è quello di fare un censimento, giusto per capire che tipo di sorgenti, con che tipo di sorgenti uno ha a che fare in quell'intervallo di lunghezza d'onda. Perché poi adesso, qui per esempio vi faccio vedere un confronto tra un'immagine ottica della stessa zona di cielo e un'immagine in raggi X. Potete vedere che ci sono delle sorgenti che sono in tutte e due le immagini, ma al contempo ci sono le sorgenti che magari sono molto brillanti in ottico, ma che non hanno il corrispettivo in X, o il corrispettivo molto debole. Al contempo ci sono progetti molto brillanti in X, ma che al contempo non sono neanche visibili in ottico. Quindi è importantissimo fare, no? Quando uno apre un nuovo campo di indagine, una delle prime cose che uno vuol fare è quello di fare un censimento, anche a flussi molto alti, del tipo di soggetti che mettono poi in quell'intervallo di lunghezza d'onda. Questo è quello che fece Uru, e la cosa che voglio farvi notare è che tutte le maggiori classi di soggetti emittenti X erano già presenti, quelle che studiamo ora, erano già presenti nel catalogo di Uru del 1970. Quello che noi abbiamo fatto nel 1970 fino ad ora è che l'abbiamo studiato in dettaglio, ma il tipo di sorgenti erano, diciamo, quelli già scoperti da Uru. Molto velocemente, diciamo, corone stellari, resti di supernove, queste sono immagini prese da Chandra, che è un osservatore radio. Sistemi binari, in cui diciamo nel sistema binario ci può essere una stella di neutroni o un buco nero, pulsar, galassie normali, nuclei galattici attivi, ammassi di galassie. Tutte queste classi di sorgenti, che quelli che compongono il cielo X, erano già state in qualche modo provate dalla missione 1. Noi abbiamo studiato in dettaglio nei successivi 40 anni. Ritornando al poligono San Marco, in totale tra il 1967 e il 1988 sono stati lanciati 9 satelliti e una ventina di lanci suborbitali. E abbiamo un record, perché nessun lancio è mai fallito. Quindi questa cosa qui credo che sia quasi unica. Poi, nel 75, viene fondata l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, e la cui nascita in Italia ha dato un fortissimo contributo tramite Amaldi e tramite altri scienziati italiani. L'ESA nasce dalla fusione di due agenzie che erano state fondate nel 62, che sono l'ENDO, che si sarebbe dovuto occupare dello sviluppo dei lanciatori, e l'ESTRO, che invece si sarebbe dovuto occupare del sviluppo dei satelliti. Questa cosa qui non funzionava, e quindi nel 75 decisero di fondere le due agenzie, e l'ESA è fondata, formata da 17 stati membri più il Canada. Uno dei primi, il primo satellite astronomico lanciato dall'ESA è COSMI, a cui un professore dell'Università di Milano, Chialini, ha dato un fortissimo contributo, tanto da poter essere considerato il padre di COSMI. Cosa faceva COSMI? Era dedicato allo studio delle vettori ad alte energie e dei raggi gamma, e forniva una delle prime mappe del cielo gamma ed un primo catalogo delle sorgenti gamma dell'universo, identificandone circa 25. Quindi anche questo ha un grande successo italiano, perché Occhialina ha dato un grandissimo contributo a questa missione. Veniamo in Italia. Che cosa succede in Italia? Alla fine del 79 viene approvato il primo piano spaziale nazionale gestito dal CNR. Vi ricordate, noi eravamo partiti dal 57, siamo arrivati al 79, ci abbiamo messo 22 anni per poter formulare qualcosa, e vengono approvati tutta una serie di lanciatori. Iris, per esempio, era un lanciatore che serviva per lanciare satelliti partendo dalla stiva dello Space Shuttle, e così via. E poi dopo parliamo dopo di Webosats. E poi finalmente nel 88 nasce l'Agenzia Spaziale Italiana, che raccoglie l'eredità del piano spaziale nazionale. L'Agenzia Spaziale Italiana è articolata anche al momento secondo quattro unità, che sono esplorazione e osservazione dell'universo, osservazione della Terra, stazioni spaziali e lanciatori. Alla nascita vorrei, è d'obbligo secondo me menzionare tre persone che sono state fondamentali per la nascita dell'ACI. Gianpietro Puppi, che era un grande scienziato che ha lavorato moltissimo sia a Bologna che a Padova, era anche lui un allievo di Bruno Rossi che abbiamo citato all'inizio, Antonio Ruberti, e soprattutto mi piace menzionare Luigi Ranelli, che era un bergamasco, ex operaio di Terzire, quindi non aveva studiato, però aveva una visione politica molto 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 sviluppata, e aveva capito che gli interessi principali in cui doveva puntare l'Italia nel settore della ricerca erano lo spazio, le vie tecnologie e l'informatica, e questo nel 1986. Quindi aveva veramente una visione che, insomma, insisto, molti politici attuali non hanno. Allora, i due grandi filoni di ricerca dell'ASI sono osservazione dell'universo e esplorazione del sistema solare. Non so come tempi. Allora, osservazione dell'universo e esplorazione del sistema solare. Adesso vi cito un paio di missioni fondamentali in cui l'Italia ha dato un grosso contributo sia nell'esplorazione dell'universo che nell'esplorazione del sistema solare. Andiamo all'esplorazione dell'universo. Vorrei citare due missioni che sono Webosats, che è una missione italiana in collaborazione con l'Olanda, e ASI, che è una missione che praticamente è stata operativa dal 1996 al 2002, e Agile, che è un'altra missione completamente italiana, questa che è stata lanciata nel 2007 e ancora in operazione. Beposax è un satellite per astronomia X, che era stato pensato nei primi anni 80 per essere un osservatorio in grado di coprire una vasta banda che va dal 0.1 keV fino al 300 keV energetico. E confermava il ruolo di uno piano nell'astronomia X dell'Italia. Beposax è stato lanciato il 30 aprile 1996 dagli Stati Uniti, il professore Adam Centauro, ed è stato dedicato a, è stato poi chiamato Beposax in, diciamo, in onore del fisico italiano Giuseppe Occhialini, alla cui opera questa impresa deve moltissimo. Allora, Beposax è stato fondamentale per diciamo, la risoluzione di uno dei problemi dell'astrofisica negli ultimi 20 anni, che erano appunto i lanci, i lampi gamma, i cartelli che vengono chiamati questi qui sono stati scoperti. Cosa sono? Sono dei lampi che avvengono a energie gamma intensissimi, che durano pochissimi secondi. Furono scoperti negli anni 60 dai satelliti militari Vela, che cercavano le esplosioni nucleari dei sovietici in alta atmosfera per capire insomma a che punto stava la loro la tecnologia delle bombe nucleari. Qui appunto vediamo un'illustrazione per una frazione piccolissima di tempo, una sorgente diventa più brillante di tutto il cielo. Okay. Non si sapeva se erano fenomeni del nostro sistema, se era un fenomeno legato al nostro sistema solare, se erano fenomeni legati alla nostra galassia, se erano extragalattici e così via. Beposax è stato fondamentale per la risoluzione di questo problema, perché aveva a bordo tutta una serie di strumenti che gli hanno consentito di capire, di localizzare da dove veniva l'evento, perché la strumentazione a bordo di Vela non era abbastanza risoluzione spaziale. Quindi sì, vedeva il lampo gamma, ma non sapeva da quale parte del cielo il lampo gamma stava arrivando. Allora, come ha funzionato, qui si vede malissimo. Quello, a bordo di Beposax c'era uno strumento che è stato usato con un gamma ray bus monitor. Qui purtroppo si vede male. Cioè, quello che succede è che a un certo punto avviene un'emissione in energia gamma molto forte. Questo qui che consente di fare? Consente di capire il tempo a cui è avvenuta questo lampo. Okay? Se poi siamo abbastanza fortunati che il lampo gamma cade dentro un altro degli strumenti a bordo di Beposax e riusciamo a isolare gli eventi che arrivano in quello strumento in quel piccolissimo intervallo di tempo, riusciamo a localizzare in prima approssimazione da dove arriva l'evento. Okay? Poi, se riusciamo a risultare gli altri strumenti che hanno una risoluzione spaziale migliore in prossimità di questo evento qui, che era stato selezionato sulla base di informazione temporale, in qualche modo riusciamo a capire qual è l'oggetto che ha causato il lampo gamma in cielo. E quindi, poi, riusciamo a capire, vedete, qui, questa è l'immagine di un gamma ray burst del 28 febbraio 97, vedete che qui c'è questa sorgente che poi dopo 10 giorni non c'è più. Okay? Quindi sappiamo che il gamma ray burst è venuto nella zona esterna di questo oggettino qui, che è una galassia da dove esce. Facciamo lo spettro di questa galassia, okay? E attraverso lo spettro ottico di questa galassia vediamo particolari dighe che ci permettono poi di risalire alla distanza di questo oggetto. Questo oggetto, per esempio, è una galassia a redshift, adesso voi non mi dice niente, ma la distanza cosmologica che corrisponde a redshift di 0.8. Questo ci permette di sapere la distanza di questo oggetto, il flusso lo misuriamo e dal flusso e dalla distanza riusciamo a capire la luminosità. E quello che Intanto si è capito che questi qui sono fenomeni extraerratici, non sono fenomeni legati al nostro sistema solare o alla nostra galassia, sono fenomeni che vengono lontano nel tempo. E alla loro distanza l'energia totale emessa è enorme, è dell'ordine di 10 alla 53 Hz, che sono circa come 100 supernove, come il Sole per 300 miliardi di anni, è l'energia totale emessa dal Sole per 300 miliardi di anni, o come tutta la nostra galassia per 100 anni. Per questo emettono in una frazione di pochi secondi l'energia che emette tutta la nostra galassia per 100 anni. Questo praticamente è stato un grosso risultato che ha fatto sì che il Beppo Sachs venisse premiato per esempio il Bruno Rossi Prize e così via, con altri premi nel corso degli anni. E siamo stati qui a farlo. L'altra missione invece totalmente italiana è Agile, che è uno strumento che praticamente permette di investigare il cielo ad altissime energie, ha un ampio campo di vista e buona risoluzione angolare, è stato lanciato nel 23 aprile 2007 con un vettore indiano e è tuttora operativo, e anche questo ha ricevuto parecchi premi. Perché che cosa ha fatto di veramente importante questo strumento? Per calibrare gli strumenti in cielo noi usiamo delle sorgenti che pensavamo che fossero costanti nel tempo, e una di queste era il ridosso del granchio, come ho fatto vedere anche prima in un'immagine, diciamo. Agile ha scoperto che in realtà il ridosso del granchio a volte non è proprio costante, ma ha dei flare. Il perché abbia dei flare ancora non è chiaro, è sotto investigazione, però diciamo questa cosa qui è stata una scoperta molto importante che ha permesso anche a loro di... poi ha fatto un'altra scoperta, ma diciamo questa è quella che ha fatto sì che venissero insigni del premio Bruno Rossi. Allora, abbiamo visto la parte di osservazione dell'universo. Adesso vediamo la parte di planetologia. La planetologia spaziale in Italia nasce all'inizio degli anni 70, principalmente attraverso l'analisi delle rocce lunari della missione Apollo. Le madri e padri della planetologia spaziale in Italia sono appunto questi scienziati che ho riportato qui, cui purtroppo alcuni non ci sono più, ma sono stati fondamentali per lo sviluppo successivo, per la nascita del successivo sviluppo della planetologia in Italia. La prima missione in cui l'Italia ha dato un grosso contributo è la missione Giotto, che era una missione che andava all'incontro alla cometa di Halley. Tenete conto che la cometa di Halley è passata a una distanza dalla Terra di circa 144 milioni di chilometri, e la sonda Giotto si è avvicinata fino a circa 300 chilometri, e la cometa viaggiava a circa 70 km al secondo. Non è banalissima una cosa, andare indietro. Questa è un'immagine presa da uno degli strumenti a bordo della missione 18, dalla camera che è stata, diciamo, sviluppata all'Università di Padova, e il processo è stato uno dei principali investigatori. La seconda missione di cui voglio parlare invece è Scassini. Non so, forse a settembre ne avete sentito parlare, perché è stata fatta la carriera di Saturno. È una missione a Saturno in cui l'Italia anche qui ha contribuito in maniera rilevante, sia con la parte delle antenne, con la parte del radar, e con anche uno strumento a bordo della sonda Huygens che è atterrata sul suolo d'Italia. Questa è stata Cassini, è stata la sonda più grande mai costruita dalla NASA, erano circa 5.800 kg a lancio. Questa è una cartolina, diciamo, commemorativa. E qui ci sono alcune immagini invece da Cassini, bellissime, di Saturno, del sistema di Saturno, con le immagini della Luna di Saturno, che sono ancora meno nuove. Cos'è questo puntino qui per voi? puntino qui, cos'è secondo voi? Questo puntino qui è la Terra vista da sicuro. Siamo tutti spadasciati qui. Questa è bellissima, fa capire quanto è piccola la Terra, no? In fondo del... Va bene, quindi siamo arrivati, il tempo sta correndo, siamo arrivati al presente e al futuro prossimo, in particolare abbiamo fatto una camminata di cose fatte in passato, adesso voglio con due parole dirvi invece quello che stiamo facendo al momento, no? Magari in un altro seminario svilupperò su questa parte. E quindi parliamo un attimo delle missioni astrofisiche allo spazio, in cui l'INAF è coinvolto al momento. Allora, intanto come una nazione viene coinvolta, come l'Italia è coinvolta in missioni di astrofisica allo spazio? Essenzialmente attraverso dei programmi, noi abbiamo dei programmi con l'ESA, con la nostra agenzia spaziale, sono dei programmi che sono obbligatori, in cui noi obbligatoriamente ci dobbiamo mettere dei fondi, e ci sono dei programmi che invece sono opzionali. Il programma obbligatorio, quello che al momento è in corso, è il programma Codificio, di cui poi vi dico due cose. Un altro modo con cui noi facciamo astrofisica allo spazio è attraverso dei programmi bilaterali con altre agenzie spaziali. Ovviamente quella con cui abbiamo più confidenza è la NASA, perché abbiamo una tradizione di lungo corso, no? A partire dagli anni 64, quindi con la NASA abbiamo diverse missioni, diciamo diverse collaborazioni in corso. E poi abbiamo dei programmi nazionali, per esempio AGEN è un programma completamente nazionale che abbiamo sviluppato noi, ha costruito la nostra industria, ne siamo fieri. Il programma al momento, diciamo, quello per cui c'è l'impressione è il programma Cosmic Vision, che è un programma dell'ESA che praticamente va a cerca di dare risposta a quattro domande fondamentali, che sono: quali sono le condizioni della formazione planetaria come si formano i pianeti e come si può sviluppare la vita, come funziona il sistema solare, quali sono le leggi fondamentali della fisica dell'universo. Poi penso che qui parlerà un po' di questo punto essenzialmente, e come si origina l'universo e di cosa è fatto. Questo è un altro punto che tratterà poi nella... Quindi questi qui sono i grandi temi del programma Cosmificio dell'ESA, e vengono approvate delle missioni che in qualche modo rispondono a qualcuna, a una o due o a tre di queste domande. Queste sono le missioni in cui al momento l'Italia è coinvolta. L'Italia, diciamo, il nostro istituto nazionale di ricerca è coinvolta. Ci sono delle missioni in fase operativa, che sono DAWN, che è una missione che è andata a studiare due asteroidi, Vesta e Cerere, appunto la ricerca anche di possibili tracce di vita. Mars Express e MRO, che sono due missioni a Marte, uno dell'ESA e l'altro della NASA. Juno, che è una missione NASA, poi abbiamo SiriusXM, che è un'altra missione che deve andare su un asteroide, prendere un pezzettino al nodo e riportarlo a Terra, per poi poterlo analizzare, diciamo, a Terra. Poi ci sono delle missioni in fase di realizzazione, abbiamo Solar Orbiter, una missione diciamo, per studio del Sole, Vega Colombo, che è una missione per studio di Mercurio, Juice, che è una missione che volerà nel 2022 per lo studio di Giove, e così via. ExoMars, che la prima missione l'abbiamo già mandata su nel 2016, sarà un'altra missione nel 2020 che dovrebbe portare un rover con un trapano italiano, è stato progettato dalla Maglia di Pinza Politecnico di Milano, che dovrebbe fare una carota del suolo di Marte fino a 2 metri e riportare su il materiale e investigare se, se c'è presenza di vita, che hanno fatto il conto che Marte non ha un'atmosfera, non ha un campo magnetico molto forte, quindi veramente bombardata da raggi cosmici, raggi X, raggi gamma, e quindi hanno diciamo, c'è una stima che se c'è presenza di vita, se c'è presenza di vita deve stare almeno sotto 1,5 metri, perché se sta sopra la vita sarebbe già stata uccisa. Quindi con questo capo dovrebbe carotare Marte in tutto in maniera automatica, portare su il materiale e fare. E poi abbiamo delle missioni in fase post-operativa, che sono appunto Venus Express, Rosetta, che penso ne abbiate già sentito parlare. Questo per quanto riguarda la fisica del sistema solare. Poi abbiamo ovviamente anche le missioni, diciamo, abbiamo grosse collaborazioni e utilizziamo missioni anche per l'astrofisica e la cosmologia, e qui ci sono le missioni in fase operativa. SWIFT, per esempio, è una missione in collaborazione con gli Stati Uniti per lo studio di gamma ray bassi che vi ho detto prima, cioè che poi hanno raffinato il metodo, nel senso che questi qua, i SWIFT, riescono a raggiungere il gamma ray bassi molto prima, quindi sono stati in grado di dividere la famiglia dei gamma ray bassi in baste che è corte e baste lunghe, e le due famiglie hanno dei procedimenti diversi. Insomma, c'è tutto un raffinamento delle tecniche. Qui l'osservatorio di Vera è molto coinvolto, perché è uno dei membri del consorzio di SWIFT. Poi abbiamo XMM, ITRA, con tutte le missioni alle altre energie. Poi in fase post-operativa abbiamo Planck, abbiamo Herschel. Planck lavora nella zona di microonde, Herschel nella zona di infrarosso. Gaia è una missione di astrometria, che praticamente serve per capire, si studia i moti delle stelle, e quindi questo qui ti permette di capire qual è la struttura della nostra galassia, posizionare le stelle alla giusta distanza, e quindi fare un'immagine 3D della nostra galassia, cosa importantissima.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.